annunciato a tutte le genti.
Gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui. Non era Lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, eppure il mondo non lo ha conosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Carissime, questo tempo di Natale che stiamo vivendo ci sta coinvolgendo in un'esperienza particolarissima di amore. Abbiamo sentito ripetere tante, tante volte: dove sta l'amore di Dio che si è manifestato nell'incarnazione del Verbo? Nel fatto che Lui ha tolto, grazie alla nascita di Gesù, ogni separazione tra noi e Lui. E grazie all'incarnazione del Verbo stiamo vivendo questo, i padri lo chiamavano, admirabile commercio, cioè questo scambio, dove Dio prende la nostra carne e la nostra carne prende le dimensioni di Dio. Per cui entriamo, ed è questo il vero amore di Dio, in questo mistero dove noi siamo Dio. E Dio è noi. prendetela come volete, però è l'esperienza di amore che noi siamo chiamati a vivere e che non riusciamo a capire solo con la nostra testa. Qui va di mezzo il cuore. Vi ricordate quando l'Apostolo Paolo dice, di fronte a questa realtà, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Che vuol dire? Non è semplicemente il discorso che dice, vabbè, tu vivi nel mio cuore, tu vivi nei miei pensieri e io vivo nei tuoi. Non è questione di testa, è questione di incarnazione del Verbo. Il progetto di Dio si realizza nella nostra vita, nella nostra storia e nella nostra casa. E qual è il dono meraviglioso che oggi, in modo particolare, questo mistero dell'amore ci porta? Come avete sentito, si parla oggi di sapienza. Ed è bello nella prima lettura aver letto proprio questo, che la sapienza, parlando di sé, dice che alla sua esperienza forte in Dio, ma poi ha ricevuto un ordine da parte di Dio, quello di piantare la sua tenda qui sulla terra. Quindi non si parla qui di sapienza umana, ma si parla di qualcosa che è Dio, il suo modo di essere, il suo modo di vivere, e che a un certo momento riceve da Dio questa missione. Vai e pianta la tua tenda lì. È quello che noi chiamiamo l'incarnazione del Verbo. Ed è bello sentire nella prima lettura proprio come avviene tutto questo. Era di lui che io disse che disse nell'assemblea dell'Altissimo, apre la bocca, dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria, e il creatore dell'universo mi diede un ordine, fissa la tenda in Giacobbe, prendi eredità in Israele, affonda le tue radici tra i miei eletti. Quindi c'è la sapienza di Dio che viene qui sulla terra. Che cos'è questa sapienza di Dio che viene qui sulla terra? Se andate nel Vangelo, vedete soprattutto nella parte finale due elementi che ci parlano di questa sapienza. Quando dice che la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Quindi dove sta la sapienza di Dio? Non sta in un rapporto fondato sulla legge, ma sta in un rapporto fondato sull'accogliere. Riuscite a seguire o no? Il rapporto fondato sulla legge, dice, è quello che Dio aveva tentato di fare con un popolo attraverso Mosè. Cioè, io ti do dei suggerimenti, se tu li metti in pratica, io sarò il tuo Dio e tu sarai il mio popolo. Qui dice invece la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Che vuol dire? Dove sta la sapienza? Vediamo se riusciamo a capirci meglio con un esempio, che è quello poi che Paolo, l'Apostolo Paolo ci porta nella lettera ai Galati. Tu puoi fare la brava maestra ed educare dei ragazzi, dai dei principi di vita, dai delle capacità, dai un modo di vedere la vita, di gestire la vita, dai delle informazioni, puoi fare la mamma o il papà dando degli insegnamenti, dando delle regole da rispettare. È un rapporto che tu fai crescere, ma è un rapporto legato sul fatto che io sono qua e tu sei là. Se rispetti le regole o quello che io ti insegno, diventi una brava persona. Se non rispetti le regole, quello che io ti insegno, t'attacchi. Questa è la legge che fu data per mezzo di Mosè. È il rapporto dove tu stai qua e l'altro sta là. Tu stai qui con il tuo amore e l'altro sta di là con la sua libertà. Qui invece si parla di grazia. La grazia e la verità viene per mezzo di Gesù Cristo. Cos'è questa grazia e questa verità? È il fatto che tu non sei più staccato da Lui, ma entri in una relazione, in un rapporto totalmente diverso. Tu hai il mio spirito, tu sei mio figlio, tu partecipi della mia eredità. È un rapporto totalmente diverso, se ci pensate. È quello che noi questa mattina abbiamo cercato di fare con Sami. Un conto è dirgli comportati bene, fai così, così e così. Un conto è dire per noi tu sei un figlio. E quindi noi ci siamo. Non so se riesco a spiegarlo. Questa è la grazia e la verità che Gesù ci ha portato, che Dio è Padre, noi siamo figli e quindi nel nostro stare insieme siamo fratelli. Ed è bella poi la conclusione perché dice, guardate che Dio, nessuno lo ha mai visto, il figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo rivela. Quindi quando è che noi diventiamo sapienti? E dove sta questo dono della sapienza? Quando noi viviamo nel seno di Dio Padre e riveliamo questa esperienza di un Dio che ama perché prende la tua carne agli altri. Questa è la sapienza. L'Apostolo Paolo nelle sue lettere dirà, parlando di sapienza, sapete qual è la sapienza? È lo Spirito Santo, cioè lo Spirito di Dio che ora abita in voi. Che poi, ovviamente, abitando dentro di te, se tu lo ascolti e ti fai guidare da lui, ti porta poi ad agire in un certo modo. Non so se riesco a spiegarlo, ma c'è una nostra carne, una nostra storia, una nostra realtà che prende delle dimensioni diverse. Ecco perché poi la parola di Dio dice che bisogna nascere due volte, o parla di nuova creatura, o dice che lo Spirito Santo è il protagonista nella vita del cristiano. E noi ci dobbiamo lasciare guidare dallo Spirito. Ricordate sempre l'Apostolo Paolo, non siete più schiavi, ma avete ricevuto lo Spirito e quindi camminate nello Spirito. Non siete più vecchie creature, siete nuove creature. Ma come possiamo permettere a questa sapienza non solo di stare in mezzo a noi, ma di radicarsi in noi. È bellissimo quello che abbiamo letto nel Vangelo, perché guardate come la sapienza si incarna e viene in noi, viene attraverso un messaggero. Giovanni dice: io non sono la luce, ma preparo la strada perché questa luce, questa sapienza entri dentro di voi. E se leggete i testi dell'incarnazione del Verbo, vedete che questo cambiamento di situazione, questa sapienza che entra nella vita, arriva sempre attraverso un messaggero. In Maria, come si incarna il Verbo, come diventa sapiente Maria? Accogliendo l'annuncio dell'angelo. È un annuncio che è ben preciso, perché quando Maria dice: che mi stai a raccontare? Dice: lo Spirito Santo scenderà su di te, la potenza dell'Altissimo ti coprirà. E allora la sapienza di Maria, che è la maternità di Dio, Maria madre di Dio, è la sua sapienza. I pastori lo stesso, come entrano in questa sapienza? Perché accolgono l'annuncio degli angeli, vanno, vedono, ma poi, come abbiamo detto nell'ultimo incontro, credono a quello che gli angeli hanno detto loro. La sapienza entra nella loro vita. In Giuseppe, come la sapienza entra nella sua vita? Poveraccio, si è trovato in quella situazione: senti, tu vai a casa tua, io vado a casa mia, non facciamo tanto chiasso, così non diamo scandalo a nessuno. Ma c'è un messaggio che arriva a lui: guarda che quello che sta succedendo in Maria è opera di Spirito Santo. E Giuseppe, ascoltando questo messaggio, accoglie con sé Maria. Non so se notate, la sapienza entra nella vita, la sapienza come incarnazione del Verbo, il progetto di Dio che entra dentro di te nel momento in cui tu sai cogliere l'annuncio e farlo. Quindi non si diventa sapienti andando a scuola. Non si diventa sapienti neanche con le esperienze della vita. A livello umano, sì, sono tutte cose che contano, ma questa sapienza entra in noi solo se ascoltiamo l'annuncio. E l'Apostolo Paolo dirà a un certo momento: ma come possono credere, cioè entrare in questa esperienza, se nessuno parla? E come si può parlare se uno non è mandato? E come può essere mandato se uno prima non ha fatto esperienza di tutto questo? Vedete l'incarnazione del Verbo che porta sapienza dentro di noi? Come avviene? Dobbiamo sempre cogliere un messaggio e lasciare che questo messaggio, che è la presenza dello Spirito in noi, ci renda nuove creature. Allora diventiamo sapienti. Certo, poi questa sapienza è sempre in balia della nostra fragilità. Allora, da dove cominciare? Cos'è che possiamo fare per poter ascoltare questo annuncio e per far sì che questo verbo, questo logos, questo progetto di Dio si incarni in noi? E guardate che è interessante il Vangelo di Giovanni, perché dice che il verbo si è fatto carne dopo aver detto che a tutti coloro che l'hanno accolto ha dato la possibilità di essere figli. L'avete notato? Dice veniva dal mondo ma non l'hanno accolto, poi dice a quelli che lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio e subito dopo dice così il verbo si fece carne e venne ad abitare in noi. Non avviene l'incarnazione del verbo se non c'è l'accoglienza del messaggio, se non c'è l'accoglienza di Cristo. E sarà interessante chi verrà, noi cominceremo ora, ogni venerdì quando facciamo la cappella della parola di Dio, quando finiamo a mezzogiorno facciamo sempre l'esperienza giubilare della Porta Santa a San Giovanni e poi la faremo magari, per chi non può venire il venerdì, lo faremo in qualche altro momento, ma è interessante vedere come tu entri dalla porta che è Cristo, ma dove entri? Entri nella basilica, cioè entri nell'assemblea, entri nella comunità dei credenti e lì nella comunità dei credenti fai tre esperienze, quella della parola, quella dell'Eucaristia e quella del Magistero. Sto preparando un libretto proprio su questo cammino, ma è lì il giubileo che siamo chiamati a vivere. Ma intanto passare la Porta Santa e poi chi si è visto dire tre preghiere. No, tu accogli Cristo, passi attraverso Cristo, entri nella comunità dei credenti e lì cresci attraverso queste tre esperienze. Ora guardate oggi, nella seconda lettura, la lettera agli Efesini ci dice da dove partire. Ci sono tre proposte che ci vengono fatte. La prima è quella di benedire. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti, perché fossimo santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere figli adottivi. Quindi noi accogliamo questa sapienza cominciando a benedire il Padre. Pensate un pochino, se poi lo traduciamo nella nostra vita, quando è che un figlio prende la sapienza dai propri genitori? Quando comincia a benedirli, invece di dirgli parolacce, mai rotto e pianta e questo è... Quando comincia a benedire i propri genitori, o quando uno comincia a benedire la vita, quando uno comincia a benedire gli altri, quando noi cominciamo a benedire Sami che è stato con noi, quando noi cominciamo a benedire, allora entriamo in questa sapienza, in questa vita nuova. Perché? Perché benedicendo riconosciamo che Dio, il Verbo, si è incarnato in noi e si è incarnato attraverso i nostri genitori, attraverso i nostri fratelli, attraverso le situazioni della vita. pensate, uno sta male e comincia a benedire il Signore per la sua malattia. Riconosci che la sapienza sta entrando nella sua vita. Magari sarà quella sapienza che poi ti porta ad andare dal di là. Noi invece, come accogliamo queste cose? Le accogliamo sempre come un problema da risolvere, come una cosa che adesso, ecco, un'altra cosa che devo fare. Adesso comincio Bruno a dire, ecco, sono caduto, mi fa male qua, devo andare alla dottoressa, devo fare questo, devo fare quest'altro. Benedici. Meno male che ti sei fatto male.
Non è molto convinto.
Benedire, no, guardate che...
Perché?
Benedici, perché, come è successo l'altra volta, si è salvato dall'infarto con quel coso che gli è andato per traverso. È caduto, ma comincia ad aprire la testa nel dire che non può più fare il pischello. Benedici perché si sta incarnando la sapienza dentro di te, ma se noi non partiamo dal benedire, nel positivo e nel negativo, la sapienza non prende carne, non diventiamo nuove creature. Benedire. Poi, la seconda, Flavio non fa quella faccia, eh? Metti in difficoltà, ma io ci credo a queste cose.
Meno male che almeno dei
ma è così, è così, noi la preghiera di benedizione la conosciamo poco, non siamo stati abituati a benedire. Che non è il parlare bene.
Non è quando si dice vatti a far benedire, no, non è.
No, e questa è la preghiera di benedizione, che è un'altra cosa. È esattamente il contrario. L'altro elemento che qui ci viene ricordato, ed è molto bello, è molto importante, perché poi dice ringraziare. La benedizione diventa ben presto ringraziamento. E poi diventa una richiesta, una preghiera di richiesta, ma di che cosa? Guardate l'ultima parte, dice dice continuamente rendo grazie per voi ricordandovi delle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi. Vedete, si parte dalla benedizione, si arriva al ringraziamento e poi si chiede, se vogliamo la sapienza, di avere la visione giusta delle cose. E la visione giusta delle cose non è quella di risolvere i problemi, è quella di camminare verso la meta. E la meta qual è? Per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la vostra eredità dai santi. Non è semplice la proposta di oggi, però credo che sia molto significativa per tutti noi. L'incarnazione del Verbo è sapienza per la nostra vita, però diventa sapienza se l'accogliamo e la sappiamo vivere in questo modo, benedicendo, ringraziando, e pregando per non perdere la visione della mente. Non è che forse anch'io, no, io vado in quella direzione, io voglio vivere questa esperienza, è lo spirito che vive in noi, la sapienza che prende dimora dentro di noi. Credo che sia importante in questa settimana, in questi giorni, riflettere un attimo su questo e poi vedere come vogliamo davvero impostare questo nuovo anno. E ripeto, il giubileo che è anno di grazia, se noi riusciamo a farlo come si deve, ci porta a rivivere continuamente questa dimensione. Accolgo Cristo, entro nella vita in un modo diverso, cammino insieme agli altri e la mia direzione, la mia meta è lo stare per sempre con il Signore. Affrontare un anno così io credo che sia una vera e una grande benedizione per noi e per tutta l'umanità.